25 giugno 1997. Durante la seconda assemblea ecumenica europea che si tiene a Graz in Austria, nello stand del CIPAX si incontrano parecchi italiani con il vescovo Don Samuele Ruiz di San Cristobal de las Casas ed il suo coadiutore Don Raul López Vega.
Io ho posto due o tre domande, io sono Gianni Novelli del CIPAX che abbiamo la gioia e il privilegio di accogliere questo momento di testimonianza con questi nostri fratelli e amici. Primo, il tema della riconciliazione con gli indios, soprattutto nella situazione del Messico e particolarmente del Chiapas. La riconciliazione, tema centrale di questa assemblea, forse non ha tenuto abbastanza in conto coloro che non sono potuti venire qui a dire la loro voce perché sterminati o perché troppo lontani. Questo. Secondo, il tema importante per noi è ricordare un grande profeta degli indios dell'America Latina, Monsignor Leonidas Proagno, che è arcivescovo, che è stato vescovo di Riobamba in Ecuador, morto 9 anni fa e di cui il prossimo anno c'è una memoria, un ricordo, anche perché qui scendiamo all'operativo e ci organizziamo e coordiniamo per ricordare questa testimonianza. Ecco, a te la parola, Don Samuele.
Buonasera a tutti, a tutte. La prima domanda, il bisogno di una riconciliazione con gli indios, non mi avevo capitato prima finanzi qui il nostro amico ha fatto questa domanda. Sono cominciate a cercare di pensare qual è il nostro debito, cosa noi debbiamo agli indios nel Messico e nel mondo intero. Subito mi è capito ricordare che in una visita, io sono stato a Roma dal 47 al 1952, quando parecchie persone non erano ancora nati qui, sono stato anche a tutto il tempo del concilio, poi dopo, ma nel 47-52, girando là per la città di Roma, ho visto la Basilica della Madonna in Roma, a Roma, e ho sentito la spiegazione che l'argento del tetto della basilica era argento dal Perù. E poi così via abbiamo incontrato parecchie cose consacrate nella Roma eterna, perché erano stati tolti o portati dall'America del Sud, dall'America centrale, infatti dai mani degli indios. Bartolomé de las Casas, il primo vescovo di Chiapas, noi siamo qui, Samuel Ruiz, vostro servitore da 37 anni, vescovo in San Cristóbal de las Casas, recentemente aiutato con questa carica forte dalla spalle del Monsignor nostro coadiutore Raúl Vera López, con il quale siamo diventati un solo cuore, una sola mentalità, due forze unite in una sola forza di unità e di testimonianza là. Pensavo a Bartolomé de las Casas, che diceva lui che la conversione degli indios nel Messico era stato, specialmente in Chiapas, era stato un miracolo contro la natura. Miracolo contro la natura, perché come potevano credere in Dio, donatore di vita, annunciato da quelli che erano accompagnanti di quelli che uccidevano gli indios. Dunque la loro conversione era una conversione contro natura, un miracolo contro natura. E poi questa conversione è stata fatta ogni dove con l'introduzione di una dominazione culturale, perché non è stata la predica del Vangelo, ma una identificazione tra contenuto e manifestazione esterna della fede, cioè è stata l'imposizione di una cultura così chiamata occidentale cristiana, sotto l'influenza certamente del cristianesimo, ma dimenticando che il cristianesimo non è nato in Occidente, ma è nato nell'Oriente, e poi da questa grande esperienza di incarnazione del Vangelo nell'Impero Romano, si è dimenticato che l'origine del Vangelo era in Oriente e i nostri europei sono andati fino all'Oriente a occidentalizzare piuttosto che evangelizzare, così come hanno fatto nelle nostre terre, dove l'imposizione di una cultura come unica strada di manifestazione della fede è stata imposta ogni dove. Perciò, come spiegavo stamani, è nata nel continente una specie di sandwich religioso con la parte bassa di una religione precolombina e la parte superiore più o meno alta, più o meno grossa, di un'evangelizzazione che è stata impartita, ma con l'identificazione di l'unica strada di espressione che sia la cultura occidentale. D'altra parte, lo sfruttamento degli indios ogni dove è stato alla base della nascita di questo sistema capitalista, così lo ha denunciato pure Bartolomé de las Casas, perciò arrabbiati contro di lui è stato chiamato il portatore, conformatore della leggenda nera che ha fatto molto male all'Spagna. Ma lui diceva con tutta realtà che quella guerra non è una guerra giustificata, ma è stata un'invasione ingiusta, perché non erano terre vuote, da carenti di padroni, ma loro, gli indiani, erano gli doni, i padroni di queste terre. La sfruttazione dunque di queste terre è stata alla base della configurazione della situazione capitalista nella Spagna, come per Inghilterra e altre parti dell'Europa. Lo sfruttamento dell'Africa e dell'Asia è stato anche alla base della nascita di questo sistema, le quali conseguenze noi soffriamo adesso nel nostro continente. Arrivando dunque alla nostra diocesi, io ho guardato gli indios con molto affetto, ma senza fare una lettura, purtroppo l'ho fatto molto tardi appresso, quando ho guardato gli indios attendendo le nostre chiese con canti, con grande devozione, e io immaginavo una chiesa fruttifera con grande folle di indios veramente religiosi, senza capire quello che era indietro di questa loro situazione. Un giorno, quando ero a fare la visita a una parrocchia, soltanto quando era d'uscita, ho conosciuto una situazione lì che tutta la notte è stato ligato a un albero un indio, perché lui non aveva voluto lavorare più di 8 ore che aveva già lavorato. Allora è stato punito tutta la notte in questo albero, anche maltrattato durante tutta la notte. Poi dopo, in un'altra occasione, un indio era accanto di me e mi ha raccontato: senti vescovo, noi abbiamo saputo parecchi settimane prima il tuo arrivo. E come mai avete saputo questo? Ah, il nostro padrone ce l'ha raccontato. Infatti lui ci ha chiesto ogni settimana, per ogni famiglia in una decina di comunità, 5 pesos ogni settimana per dare un po' di caffè al vescovo che è soggiornato una sola notte in questo luogo. Mamma mia, io ho fatto il calcolo di questa tazza di caffè, la più preziosa che abbia mai bevuto, ma l'ultima che ho bevuto in quella situazione. Non sono mai stato alle case dei padroni della terra, ma sono andato presso gli indiani con la loro gioia, perché loro credevano che il vescovo non era capace di dormire per terra e di mangiare i soliti elementi che loro consumano, ma credevano che la nostra come si dice, dieta era un po' celeste e non terrestre, ma sono contenti da questa situazione. Noi abbiamo visto come adesso gli indios emergono nel continente secondo la previsione e lettura che ha fatto il Papa, il nostro Pontefice Paolo II, in Yucatán l'anno 1993, a un'adunanza apposita degli indios chiamati da lui, perché era stato impedito da fare questa comunicazione con loro dopo l'inaugurazione della riunione del CELAM a Santo Domingo. Allora lui è tornato alla svelta verso l'Italia, un po' ammalato, ma poi dopo è ritornato prima della scadesse il 500 anniversario della scoperta, dicono, della nostra America. Non eravamo mai nascosti, ma eravamo là, ma ci dice che siamo stati scoperti in ogni modo. Dunque lui ha chiamato agli indios per parlare con loro e gli ha detto due cose molto importanti: voi siete i soggetti dell'evangelizzazione di tutto il continente. Il secondo punto, voi siete pure il soggetto della trasformazione totale, della trasformazione integrale del continente. Se ben ha solo sottolineato, non per i mezzi violenti, ma per mezzi tutto affatto pacifici, ma non aspettate che altri compiano con la loro responsabilità, ma fate voi la vostra. Così è parlato lui di questa emergenza dell'indio nel continente, irreversibile, secondo vediamo, per essere da adesso in poi i soggetti dell'evangelizzazione di tutto il continente, non soltanto degli indios, e secondo il soggetto anche della trasformazione totale del continente. Queste due cose meritano veramente essere riflettute, perché sono molto profonde, e la lettura che il Santo Padre aveva fatto di questa emergenza degli indios 500 anni fa, sotto Messi, ma ancora viventi e coscienti della loro responsabilità storica. Così faccio questa piccola introduzione della situazione.
Passo più avanti perché la situazione del Chiapas sotto questo punto di vista dell'emergenza degli indios e delle...
Beh, lì c'è un'altra cosa a considerare. Parecchie volte sono sentito dirmi anche dai nostri collaboratori: voi siete un po' matto, vescovo, perché come fate a lavorare per la presa di coscienza degli indios, per essere coscienti della loro identità? Con questo voi ritardate la possibilità di una liberazione degli indios, perché loro sono incapaci, non mentalmente ma strutturalmente, da fare qualche incidenza nel nostro sistema capitalista, perché loro sono marginalizzati dal sistema di produzione. Sono gli operai quello che sono capaci di fare questa qualche trasformazione, perché loro sono ubicati, sono certamente nel centro della produzione capitalista. Dunque, tanto mai sono coscienti gli indios di essere indios, tanto mai sono allontanati dalla possibilità di una partecipazione nella loro trasformazione, nella trasformazione del sistema. Dunque, quello che dovete fare è fare prendere coscienza di sfruttati, di essere sfruttati, non di essere indios, perché soltanto così loro possono essere compagni degli operai nella impresa di una trasformazione di questa situazione capitalista dove ci troviamo. Ma una volta un indio di Repubblica del Salvador, presente in una adunanza in San Cristóbal de las Casas alla preparazione di un'altra che si faceva poi dopo in Sao Paulo, dinanzi a quei grandi personaggi che soltanto possono scrivere libri, non fanno scritture a mano, solo quella che si pubblicano all'impresa, lui ha detto dinanzi a Hinkelhammer qualche espressione come questa: io, se sono invitato per lavorare in un giardino, per esempio, posso fare un lavoro meglio che quello che non è un indio, ma vengo pagato di meno perché io sono indio. Dunque c'è una doppia esplotazione, una doppia dominazione, quella economica e anche quella culturale. E questo è che è stato svelato nel 1994 al Chiapas molto chiaramente. Gli indios hanno uno sfruttamento, non soltanto un'oppressione, non soltanto economica, ma un'oppressione culturale. E quello è quello che è sorto, che è emerso in questa rivoluzione del 1994. Nessuno pensava nella possibilità che gli indios incidenti nella trasformazione della società, per quello che vi avevo detto. Dunque, se questi indios sono inalzati e ha fatto qualche chiamore, qualche rumore la loro emergenza, questa è stata una situazione molto significativa. Secondo, nessuno pensava nella possibilità di guerriglie ancora nel continente, quello erano decisamente cancellate, perché se il nostro buon vicino del Messico, gli Stati Uniti, è capace di soffiare vento e fare un grande uragano nell'Oriente, un uragano di sabbia, cosa non potrà fare con un piccolo vicino paese che considera anche come parte di se stesso? Dunque noi avevamo la convinzione che gli indios non potevano fare un innalzamento e anche che una guerriglia non era procedente mai nel continente nostro. Ma che cosa è successo? Che gli indios hanno parlato, sono stati ascoltati da tutta la popolazione messicana, perché hanno innalzato le bandiere della giustizia e della giusta dimanda della popolazione messicana, e anche gli indios di tutto il continente, non soltanto quelli del Messico ma anche dell'America Centrale, Nord Canada, Nord Stati Uniti, Canada e anche Sud America, man mano hanno venuto il mese di gennaio 94 per esprimere la loro solidarietà, anzi dicendo: noi non siamo, molti di noi, in accordo con quel messicano preso della violenza armata, ma siamo in accordo con le loro giuste dimande, perché sono anche le nostre. Dunque questa emergenza degli indios è stata una grande sorpresa, ma secondo anche è stata una sorpresa che loro non avevano deciso di prendere il potere, ma hanno invitato dall'inizio alla popolazione messicana per una partecipazione più soda e più forte, a fin di avere una possibilità di transizione verso un governo in transizione, per arrivare a una più soda democrazia. Questo è suscitato anche meraviglie, perché tutte le altre guerriglie nel continente avevano l'intenzione di prendere il potere più o meno con questo giudizio. Nessuno ci fa retta, nessuno ascolta le nostre domande, dunque dobbiamo prendere il potere per fare le nostre decisioni lì e fare uno scambio di questa situazione. Questo non è stato il giudizio degli indios, loro hanno detto: noi innalziamo la voce anche in questa maniera atroce, perché siamo stati spinti dalla disperazione e soltanto vogliamo essere ascoltati. Dunque, quando questa situazione è stata ascoltata e si è deciso una unilaterale ferma del fuoco, immediatamente loro hanno accettato e si è cominciato a fare le preparazioni e preparativi per un dialogo che ancora si è interrotto momentaneamente, non è stato cancellato, continua ad essere la speranza per una trasformazione futura. Così che mentre al Guatemala sono state bisogni di passare 35 anni per arrivare a un dialogo, e mentre 10 anni sono stati anche necessari nella Repubblica del Salvador per arrivare a un dialogo per la pace, e nel Chiapas, sud di Messico, all'undecimo giorno avevamo già la preparazione per arrivare a una tavola di dialogo. Poi 20 giorni dopo è cominciato questo dialogo tra i zapatisti e anche il governo federale. Interessante che gli indios non hanno dichiarato la guerra ai dominatori della terra, a quelli che possedevano grandi estensioni di terra, e neppure alla polizia locale, ma al esercito messicano, in una lettura strutturale della situazione. Così noi avevamo pensato pure che questa dichiarazione di guerra doveva avere indietro un rispallo abbastanza forte dalla popolazione locale, dalla popolazione nazionale e magari anche da altri paesi. Ma meravigliosamente non abbiamo guardato che non era la forza neppure l'intenzione di prendere il potere, perché la loro forza non era militare, ma la loro forza era la convinzione e l'appoggio della popolazione civile del Messico. Così che in questo momento, anche se arrivati a una decisione di pace, a una soluzione pacifica discossa nella tavola, si sono arrivati a dei accordi segnati da ambe le parti, e poi dopo trascorsi 10 mesi dopo questo accordo di pace non è stato strumentata nessuna proposta di legge, finché la COCOPA, Commissione di Coadiuvanza per la Pace, configurata dai rappresentanti dei parecchi partiti politici, però rappresentati anche nel Congresso dell'Unione, hanno intrapreso l'idea di fare una lavorazione per accogliere gli accordi di San Andrés, ma trascorsi quasi 10 mesi, arrivando a qualche dialogo di accettazione dall'EZLN con quella proposta che si aveva fatto, il governo non è arrivato a accettare e dare corso a questa situazione. Il dialogo è sospeso, non si accompliscono ancora 5 condizioni che l'EZLN aveva domandato, sono in processo di essere accomplite, noi siamo ancora all'aspettativa di un cambiamento un po' profondo con la recente elezione del 6 prossimo luglio, dove si potrà avere un'altra configurazione dal Congresso dell'Unione. Se c'è possibile una maggioranza non ufficiale nell'interno del Congresso, i cambiamenti saranno abbastanza forti. Se non è possibile arrivare a questa situazione dove il partito ufficiale dello Stato più giorno in giorno identificato con lo Stato stesso, se noi non arriviamo a avere questa minorità nel Congresso, sarebbe peggiore la situazione nel Chiapas, nel Messico. Ma la popolazione è arrivata a un momento di intolleranza, di insuperabile possibilità di aspettare di più, saranno le cose molto difficili tra noi. Speriamo noi comunque del 6 luglio uno scambio abbastanza forte, questa è la nostra speranza, ma la popolazione messicana, anche un po' esaurita per tanto sforzo sviluppato, ancora sta in piedi per prendere partecipazione in questo cambiamento e trasformazione. Infatti non è la pace risultato dal dialogo tra due parti necessario altrove, non è neppure conseguenza necessaria dai accordi segnati necessari nella tavola, ma è soltanto conseguenza di una partecipazione attiva della popolazione civile messicana, l'unico soggetto ogni dove dalla trasformazione di una società. Questa è la nostra speranza.
Allora ti hanno dato un vescovo coadiutore?
La carica era grande, le spalle piccole, ma ci sono adesso due. Mi ricordo di una barzelletta, c'era un ubriaco nella strada con un coltello nella mano minacciava tutti quanti: chi è quello che può passare qui? E tutti quanti tornavano indietro. Ma poi c'è qualcuno che ha osato ad andare e traspassato la linea, ha detto: sono qui. Oh fratello, quanta gioia, se quando ero io solo nessuno passava, con due nemmeno.
E va bene, allora anche il secondo pastore, anche lui parla italiano perché ha studiato a Bologna.
Bene.
Parli un po' ad alta voce però.
Sì, sì. Meglio e meno.
Ti alzi? Eh sì, perché sì.
Allora per me Chiapas come tale non è stata una scoperta, perché i domenicani lavorano lì. Io ho conosciuto per prima volta la diocesi nell'anno 1970, sono andato alla foresta, ho trovato Don Samuele nella foresta e poi tornavo per trovare ai miei confratelli domenicani e anche perché i novizi, dei quali sono stato loro maestro per 8 anni, sono stato maestro dei novizi dei domenicani nel Messico, conoscessero la nostra missione in Chiapas. Poi anche sono stato nominato vescovo insieme alla componente della commissione episcopale per aiutare alla pace in Chiapas il 10 gennaio del 1994. Così che quando ho accettato per essere vescovo coadiutore del Monsignore Samuel Ruiz, più o meno sapevo, diciamolo così, lo scopo che il lavoro che mi aspettava. Ma sono arrivato molto pressionato, lui lo sa, perché lui è saggio. Io ero pressionato dal governo, ero pressionato di altre parti. Siete molto furbi, eh?
Siamo più vicini a Roma.
Allora, ma pian pianino ho capito che quelle pressioni venivano per la informazione che c'era, non per quello che capitava lì, in verità. Così che, come sono passati i mesi della mia presenza nella diocesi, il mio spirito è diventato più sereno quando ho guardato il lavoro pastorale che c'era nelle comunità. Io avevo visitato qualche cosa, ma non avevo scoperto e capito il lavoro veramente di organizzazione ecclesiale che c'era. Ho cominciato a capire perché la diocesi era troppo pesante per quelli che non volevano un lavoro di chiesa, per la presenza molto chiara evangelica dei fratelli che si avevano messo in l'impegno di vivere il Vangelo. Ho cominciato a capire che c'era una differenza tra il bene e il male sul serio. Si poteva capire bene quando c'era un cristiano e quando c'era qualcuno che, anche se nominasse cristiano, faceva il furbo e voleva fare le due cose al lavoro. Allora anche ho cominciato a dire io quello che ho guardato, ero io testimone anche di che in verità la chiesa di San Cristobal era una chiesa che la sua ispirazione originale, il Vangelo, è un desiderio di vivere con chiarezza e con la facendo la differenza tra paganesimo e vita evangelica. Ho cominciato a parlare chiaramente e ho assunto anche la situazione di quella chiesa, una situazione di persecuzione, di accoso, di difficoltà. Allora ho cominciato a essere libero, ho cominciato a essere tranquillo, perché non c'era questa carica così negativa che volevano mettere sulle spalle del Don Samuele e anche degli altri. E l'ho capito ancora di più perché quando mi sono opposto a una decisione di un gruppetto in San Cristobal di fare diventare una festa patronale di una piccola cappella, di un piccolo quartiere dove le suore incaricate della festa della patronale avevano tolto con delle abitudini di fare i negozi, di fare la merce con la festa, di vendere l'alcol, fare il ballo con l'orchestra e prendere i soldi. Allora le suore si erano opposte a questo, allora questo gruppetto che lì si celebrerebbe adesso la festa come loro, erano le loro abitudini, le sane tradizioni della gente. Allora ha cominciato la carica contro di me, ho cominciato a capire cosa c'era dietro di tutto questo. E così la situazione, come l'ha descritto Don Samuele, non è una situazione piacevole, umanamente parlando, ma il senso che c'è di strutturazione e fortezza nella gente che desidera vivere il Vangelo è un alimento per noi, è una luce, è una forza, una speranza, è una cosa diversa di quello che si potrebbe guardare di fuori. Vivere la fede con tutta quella gente, con gli indios, con i poveri, i contadini, anche la gente che attorno alle città più o meno grosse, più o meno perché abbiamo, non sono tante grosse le città della diocesi, ma che vivono nelle comunità, nella repressione evangelica, questo è molto diverso di quello che si può credere. È una gioia, la verità è che è una gioia, e lì si capisce come diceva San Paolo: quando sono debole sono più forte. Noi vediamo che questa situazione di persecuzione, di questa situazione di pressione contro quella chiesa è il principio di una forza molto, molto bella che si dal di fuori vorrebbero fare diventare questa chiesa inutile, dal di dentro cresce di più, se ha la persecuzione, la situazione difficile fa diventare quella chiesa più testimoniale, più martiriale, più forte. Ricordo adesso che in una delle comunità dove ci sono spostati quelli che hanno dovuto lasciare le loro, non sono profughi, deportati, vengono tirati fuori dei loro villaggi. Allora hanno fatto una dinamica dove hanno chiesto loro: allora chi guadagna, chi vince? Gli hanno detto loro che erano senza tetto, senza terra, senza nessun avere per la sua famiglia. gli hanno detto loro, noi vinciamo, noi stiamo vincendo perché con noi è la verità, con noi è la giustizia, con noi è la forza della ragione, perché noi abbiamo ragione. Quelli che fanno questo contro di noi sono nel buio e non hanno ragione di quello che fanno. E questo senso della vita, della vera vita cristiana, della vita umana, quello che impara uno è anche lo sforzo che noi dobbiamo fare per tirare su delle strutture ecclesiali, delle dinamiche ecclesiali evangelizzatrici che ci permettano di portare avanti un discorso chiaro del Vangelo, che permetta non soltanto affrontare tutte quelle cose ma superarli e capire che lì dentro si sta costruendo qualcosa di luce, non soltanto per la zona, non per il Messico, ma anche per il mondo. E questo per noi è una gioia, perché sono di questo tesoro che sta nei vasi di Acilla, che dice San Paolo, questo tesoro che si porta in mezzo alle persecuzioni, che quello che si capisce, quello che San Paolo parla, di che mentre in noi c'è la morte, in voi c'è la vita, e l'unica maniera di trasmettere la vita dall'impegno evangelico, dall'unione con Cristo, è anche portare in noi la morte di Cristo, portare la morte all'ingiustizia, portare la morte all'egoismo, portare la morte al benessere, portare la morte a noi stessi. E questa morte, soltanto quella che permette che la vita del Vangelo, che la vita dello Spirito, che la vita di Cristo ci sia dentro e che ci si possa trasmettere agli altri e condividere, partecipare la nostra vita insieme al male, fare una vita così nel buio, una vita cristiana tiepida, non c'è testimone per nessuno. Noi portiamo in noi tutta la vogliamo, i santi lo dicono, non si può portare la grazia e condividere la vita con la ingiustizia, col peccato. Allora quando si pulisce questo, quando, e io le dico in questa gente, in quelle comunità che non vogliono l'alcol, che non vogliono più un disordine dentro, loro trasmettono una vita che anche la gente di queste parti dell'Oceano Atlantico che vanno al Messico, tornano qua dicendo, ma io non so come hanno fatto quelli, perché io c'erano tanti anni che non andavo alla messa e lì ho imparato a sentire un'altra alla messa, ho trovato un'altra volta la fede. E questo, bisogna morire nel senso vero e trasmettere con la vita giusta, con la vita pulita nelle abitudini e nel compartire con il servizio, l'amore, quello che è il Vangelo. Allora io pensavo aver capito il Vangelo, ma adesso che sono lì si capisce molto meglio, molto meglio tra quella gente lì, la saggezza. Alcuni dicono che noi idealizziamo gli altri. Vi racconto una: sono venuti i vescovi per la pace, i vescovi della commissione di pace negli ultimi mesi, in aprile. Allora loro hanno partecipato a un pellegrinaggio di più di 20.000 persone che sono andate a trovarsi con questi vescovi in uno dei nostri santuari. Loro venivano camminando, tanti loro avevano sorpassato dei posti di civili armati che potevano fermarli, anche hanno ucciso delle persone tante volte. Allora loro sono andati là, i vescovi sono rimasti così colpiti che quando hanno descritto nel documento che abbiamo dato all'opinione pubblica, hanno descritto con tale fioriture quel momento lì che Don Samuele, io abbiamo detto, ma abbassati un po' perché non ci crederanno, meglio di non dire perché non hanno, e oggi
state facendo perché non è vero questo. Voi sapete,
trasmettete le cose un po' più sobriamente, altrimenti diranno che noi abbiamo dato qualcosa, qualche cheque, perché noi dicesse che c'era una cosa. Ma è l'esperienza della trasmissione della loro forza di fede, è una cosa vera, non si idealizza, non si dice che siano... È il dono gratuito di Dio, per loro non è, è questo.
Adesso Leonidas Proagno. Grazie. Leonidas Proagno. Chi era costui?
Io ho conosciuto prima dalla persona qualche opera che si sviluppava nella diocesi di Riobamba, all'Ecuador, quando non sono stato nell'Ecuador, neppure conosceva Riobamba. Un'esperienza che è stata espressa in un libro sulle scuole radiofoniche sviluppate là. Ho conosciuto dunque questa idea molto avanzata prima dal Concilio. Ho avuto un grande rispetto per questo vescovo non ancora conosciuto. Poi l'abbiamo trovato nei lavori del CELAL, dove sono stato invitato a partecipare, e lì ho fatto incontro con questo grande vescovo. Grande vuol dire piccolo nella sua presentazione, senza nessuna pretesa di esprimere se stesso per essere conosciuto, ma quasi sempre sfuggendo dalla pubblicità. Ma una volta ho sperimentato la grandezza di quest'anima, quando presente a qualche celebrazione in una casa religiosa, lui prima di iniziare la celebrazione eucaristica ha fatto uno sforzo con molto successo di fare una comunità prima di celebrare la messa. Allora ha fatto parlare con molto piacere, perché è stata una induzione molto semplice, ha chiamato qual è il tuo nome, di dove viene, così hanno cominciato a parlare e man mano si faceva un'esperienza di essere una comunità. Poi dopo è cominciato la celebrazione con una grande partecipazione di tutti quanti, accostumati già a conoscersi loro stessi in questo inizio della celebrazione. Ma credo che la più grande esperienza di amicizia, di spiritualità, l'abbiamo avuto quando, adunati in una struttura della diocesi di Riobamba, alla margine della città diocesana, eravamo in una adunanza parecchi vescovi dell'America Latina, come ogni tanto facevamo, io ero a condurre la adunanza vespertina, stava facendo un resume di quello che ci avevano spiegato quello stesso giorno, la mattina, sulla dottrina della sicurezza o della sicurezza nazionale. Facendo questo resume, subito all'indietro, alle mie spalle, ho sentito un aprirsi violento di una porta e sono entrati due soldati, uno con una bomba nella sua mano e l'altro con la mitragliatrice nelle mani. Io ho guardato come se fosse qualche strana intervenzione di un film nella nostra realtà, perché non potevo capire cosa significava questo. Allora lui, uno di questi, ha detto fuori tutti quanti, fuori tutti quanti. E io ero non spaventato ma ammirato di quello che si faceva, era una interruzione
non capita cosa significa questo qui. Qualcuno e anche me stesso ha pensato che si trattava di qualche prigioniero che era scappato quel giorno nella mattina e che poteva darsi che questi soldati cercavano là nella nostra istituzione quelli scappati dalla carcere, dal carcere. Ma non era così. Dunque Monsignor Poragno si è lavato, innalzato come padrone della casa per domandare cosa succedeva, e senza nessuna reverenza e rispetto è stato anche con noi stessi presi al di fuori, tolti al di fuori, incamminati verso un autobus che ci aspettava là. La grande preoccupazione di quest'uomo, la dedicazione per coprire le nostre spalle da ogni danno, la disposizione di essere anche tolto a mezza strada per essere trasladato a un'altra macchina differente dell'autobus, sapendo che questo significava una separazione irreversibile, ha accettato questo qui e poi incarcerato lui in altra parte, noi in altre, ci ha difeso e ha avuto un grande coraggio per prendere la difesa nella televisione di quello che accadeva lì. Mai avevo visto la fortezza di quest'uomo, la sua amicizia e anche la profonda spiritualità. Come un'aneddota un po' interessante, una stazione di radio pluriconfessionale nel Quito, Ecuador, ha dato un giorno prima la notizia che noi eravamo incarcerati. Profetica questa comunicazione. Ma infatti molte cose si hanno scritte su quella situazione, qual è stata la ragione, come sia stato dunque un po' conosciuta prima dagli Stati Uniti di essere sviluppata la situazione lì. C'era in quel momento in preparazione la dominazione dell'Ecuador sul loro petrolio nella entità. Sembra che gli Stati Uniti abbiano messo una pietra contro il governo dell'Ecuador, che non sapeva cosa fare con questa, come diciamo noi in spagnolo, papa caliente nella bocca. Ma due giorni dopo, sotto la pressione nazionale e internazionale, siamo usciti man mano con uno scambio della situazione interna. Prima si dicevano che nessuno poteva uscire e sarebbero stati espulsi dalla città dalla nazione senza possibilità di ritorno, non soltanto in questa occasione ma per il futuro. Poi dopo hanno detto anche il nunzio apostolico, contro la nostra meravigliosa ammirazione, è andato per trovarci là e dirci che non eravamo incarcerati, ma eravamo presi per un dialogo con le autorità per qualche spiegazione, dopo due giorni di essere in carcere. È stata una meraviglia. Finalmente ci hanno detto che eravamo liberi di uscire e anche di ritornare nel paese in qualsiasi giorno. Frattanto, gli indios erano a fare delle manifestazioni pubbliche molto forti a tutta l'entità, e questa pressione nazionale e internazionale è aiutata dunque alla nostra liberazione, ancora gli indios con la loro forza. E recentemente il nostro compagno successore di Poragno, Víctor, che era là a Riobamba, dovendo essere a una riunione, una adunanza che avevamo recentemente in Panama, ci ha inviato una lettera urgente anche ho il biglietto qui per andare, ma non posso andare perché qualche cosa si sviluppa qui nella nostra nazione. Infatti gli indio si sono innalzati e poco giorno dopo avevano preso la cattedrale di Quito, Ecuador, e giorni dopo il presidente è andato via. Lui, il successore di Proaño, ha detto pubblicamente: voi gli indios siete innalzati per domande giuste. È stato un rumore percorrendo là che voi volete prendere anche la cattedrale di Ambato, è vostra, la cattedrale di Riobamba, è la vostra casa, prendetela, lui ha detto. Non è potuto venire a questa nostra città, ma anche posso dire, per espressa confessione di Victor, successore di Proaño, che è la forza, l'esempio di Proaño, quello che gli rinforza a lui stesso nella sua azione pastorale.
Sono 9 anni che è morto questo vescovo, l'anno prossimo saranno 10 anni, credo che tra quanti sono qui presenti continueremo a parlare anche per organizzarci per come ricordare e fare nostro il suo messaggio di questo vescovo che è segnato qua, di cui ricordiamo insomma la pace si fa condividendo. Che ne pensi tu di questi ricordi? Cosa dobbiamo fare per ricordare anche Monsignor Proaño?
Vostro lavoro, non mio.
Va bene, lo faremo, cercheremo di farlo.